Ciao a tutti, benvenuti al primo podcast del Salotto Masada. Io sono Ugo Sandulli. Il Salotto Masada è una serata che si tiene ogni giovedì ed è dedicata alla lettura di racconti e alla presentazione d'autori. I podcast invece saranno tutti dedicati alla lettura di racconti di autori che sono stati pubblicati sulla rivista Top Secrets, fondata e diretta da Federico Riccardo e Carlo Sabatucci. Per il nostro primo podcast abbiamo l'onore di ascoltare Giacomo Rabbi, I silenziosi singhiozzi. Buon ascolto.
Ali. Il tono canzonatorio di Julie è evidente. Ali, fermati un attimo, per favore. Lasciami stare. Alice allunga il passo verso il cortile. Fende la folla di adolescenti che si agitano per l'intervallo. Ali, scusami, mi sono lasciata andare, dai. C'è sempre di mezzo Leo. È la tua scusa perfetta. Ali, perché sei cattiva con me? Sei pazza, smettila! Avete reso la mia vita un inferno. Ali, stai esagerando. Sei cambiata, sei perfida, non sei più mia amica. Alicia si è girata verso Julie. Sei fuori dal mondo. Da quando stai con Leo va sempre peggio. Io non so cosa vi è preso. Julie ha nuovamente la risposta pronta. Lui non sta bene e allora io lo aiuto. Mi ama così tanto. Solo che cerco di farlo stare più sereno. Lo sai che ha passato anni attaccato ai videogiochi? Era uno dei più forti a Fortnite. Ma con le cose di tutti i giorni fa un po' fatica. Julie abbassa leggermente il tono della voce perché da lontano vede sbucare la testa di Leo che si avvicina. «Questo cosa c'entra con me?» ribatte Alicia. «Cerca di essere comprensiva. Ha perso suo papà da piccolo.» Julie mette una mano sulla spalla di Alicia. Alicia la scosta e riattacca. «Cosa c'entra che abbia perso suo padre? Sarebbe stato uno stronzo comunque e tu sei perfetta per lui. Siete perfetti insieme!» Alicia non si controlla. Alcuni allievi formano un cerchio, spettatori di un ennesimo litigio. Leo è alle spalle di Alicia. Ha sentito solo la fine del discorso. «Cos'hai da dire di mio padre, brutta puttana?» grida feroce alla ragazza. «Chiedilo alla tua Julie!» Alicia le lancia un'occhiata e se ne va. «Senti, stronza, come ti permetti di parlare male di mio padre, eh?» Leo raggiunge Alicia e cerca di trattenerla. La ragazza si volta. Ha gli occhi contornati di lacrime, come se fossero più grandi, per esprimere e per contenere. «Non hai capito un cazzo come al solito? Stavo litigando con Julie. Non stavo parlando né di te né di tuo padre. Lascia stare mio padre!» Gli occhi di Leo sono fiammeggianti, piccoli come teste di spilli che bucano da entrambe le parti. Il suono della campanella ha la tragedia di un allarme. Alicia corre via. «Ha parlato male di mio padre. Ha parlato male di mio padre.» Leo parla a mezza voce e scuote la testa mentre continua a fissare la schiena di Alicia che si allontana nel corridoio della scuola, verso la loro classe. Julie lo prende per mano. «Lascia stare ora. È solo una stronzetta.» Julie carezza Leo e gli fa un piccolo sorriso mentre si dirigono in classe. L'ora di diritto scorre veloce. Il professore spiega e Alicia prende appunti. Veloce e precisa come al solito, più del solito. Si immerge in quello che le piace. Molti suoi compagni sonnecchiano. Qualcuno le lancia alcune palline di carta addosso, ma lei non si volta. Suona la campanella e finalmente un'altra giornata di scuola è scesa rumorosamente dal calendario. Alicia è china sulla scrivania di camera sua. La sua schiena compie un arco perfetto fino alle spalle che sorreggono il capo chino sul libro di storia e intenta leggerlo con fare appassionato. Anche se domani mattina ci sarà il compito in classe, quella è una delle materie che le rimane in testa più velocemente. Non è la sua preferita, ma le viene proprio facile memorizzarla. Sulla sua scrivania ci sono altri libri in attesa d'essere aperti. Ed il suo telefono, coricato tra il diario ed un quaderno, ha già vibrato diverse volte. Alice ha tolto la suoneria per non essere disturbata, ma anche per necessità. Leo e Julie, compagni di classe, fidanzati e in un certo senso suoi amici, le hanno mandato molti messaggi questo pomeriggio. Ma lei vuole essere lasciata in pace. Non controlla neanche, sa già che troverà una miriade di frasi spezzettate, acronimi, punteggiatura e faccine buttate a caso, che provocano vuote convulsioni al telefono e una pioggia acida sulla sua felicità. Non è la prima volta che succede. Studiare è il suo rifugio. Alicia stacca lo sguardo dal libro di storia. La sua schiena compie un movimento appena percettibile. Fissa il telefono e lo implora di smetterla, esattamente come se avesse un cuore. E manca poco perché qualche manager in vena di stranezze ficchi un cuore anche lì, tra quegli ingranaggi minuscoli che vibrano quasi epilettici. «Ti prego, basta!» pensa fra sé. «Non avete nulla da dire!» Una lacrima di rabbia cuce un orlo alle palpebre dei suoi rotondi occhi scuri. Alice inarca ancora di più la schiena verso il suo libro, come farebbe un motociclista dietro al cupolino durante un lungo lettirinio. Al liceo tecnico Cognac-Jé di Argenteuil, che frequenta dell'anno scorso, ha ottimi voti. È una ragazza che cura la sua testa e il suo corpo. Ama lo studio, i suoi genitori sono orgogliosi di lei. In questo liceo le possono insegnare ragioneria, così tra qualche anno andrà a lavorare nell'azienda del padre. Il suo compagno di classe, Leo, è stato insieme a lei all'inizio del primo anno. Si sono frequentati giusto una settimana, poi lui si è innamorato di Julie, la quale nel frattempo era diventata una buona amica di Alicia. Un grande classico. Non si può essere seri nemmeno a 15 anni. Alicia lo sa ed è rimasta in buoni rapporti con Julie, anche se questo a Leo ha sempre dato fastidio. Col tempo, però, i fidanzati hanno iniziato un nuovo modo di scherzare con lei. Varcare la soglia della terza B ora è diventato faticoso. Leo e Julie la tengono sotto scacco. Pettegolezzi, risatine, sguardi obliqui, strategia della tensione e la gioia della scuola è spazzata via. Sono diventati eccessivi, come drogati. La prendono in giro, non la lasciano mai in pace, la tormentano. Forse perché sono carina e vado bene a scuola? Pensa Alicia, mentre si spazza i capelli prima di coricarsi. Fatica ad addormentarsi. I pensieri s'affollano come passeggeri sudati sull'autobus che solca i viali della periferia. È stanca e non si spiega il perché di questo trattamento. Il perché dell'odio, dell'accanimento. Si rigira nel letto e raggiunge la sua posizione preferita. Su un fianco. La schiena arcuata, le mani sotto il cuscino e dopo alcuni lunghi respiri crolla in un sonno bambino. Mamma, hai un momento? La voce di Alicia è scossa da un lieve tremolio. Dimmi, Alicia. Hai presente Julie e Leo? I miei compagni di classe? Non mi mollano un momento, stanno rendendo la scuola un inferno. Ogni volta che entro in classe mi si stringe lo stomaco. Sua madre sta mescolando il couscous in una grossa pentola. Gli aromi tostati sprigionano un odore familiare che dà ad Alicia un po' di sollievo. La mamma, intenta a mescolare, non se ne accorge. Gli occhi neri di Alicia sono una fabbrica di minuscole lacrime, silenziose. Mi tormentano. La mamma smette di mescolare. Raddrizza la schiena e si volta verso Alicia che le dà le spalle. Sua madre vede il movimento della schiena di sua figlia che, lentissima, si curva fino a sedersi al tavolo di cucina con le mani in grembo, inarcata, come se portasse un peso invisibile ma eccessivo. La schiena d'Alicia si alza e si abbassa velocemente, ad accompagnare i suoi silenziosi singhiozzi. Si fanno cose stupide e un po' crudeli quando si è adolescenti. Staranno scherzando, vedrai. Mamma, io non ne posso più. Alicia piange, ma non riesce a farsi sentire. Usciamo a far due passi? Ti va? Alicia ci pensa un attimo, poi raccoglie le forze, s'asciuga le lacrime. Il suo viso è un fazzoletto bagnato. Vado un attimo in bagno e usciamo. Le due donne percorrono tutta Rue de Chataignier in silenzio. La mamma, assorta nei suoi pensieri, Alice osservando le variopinte case basse che contornano la strada sia a destra che a sinistra. Devo fare un po' di spesa, ma accompagni fino in centro? Sì. Però camminiamo. Come vuoi. C'è qualcosa che non va, tesoro? Ti vedo un po' giù. La scuola? Mamma, io non stavo scherzando prima. Non c'è niente di bello. Julie e Leo sono due stronzi. A scuola io non sto più bene. E lo sai che mi piace studiare. Sai che ci tengo a prepararmi a lavorare con papà. Non possiamo cambiare istituto, tesoro. È l'unico di zona. Non voglio cambiare scuola. Ne hai parlato con qualche professore? No. Alicia è un tutt'uno col suo risoluto silenzio. No, mamma. Mi imbarazza. Devi dirle una cosa così, se è vera. La scuola ti deve aiutare. La mamma fa una pausa. Sai cosa? Dobbiamo comprare la carta igienica e i tovaglioli. Ti va un po', Daniello, stasera? Non ho fame. Alicia resta in silenzio. Alcuni secondi. Un silenzio consumato ed ancestrale, in cui si nasconde la porzione più nera del buio. Mamma, ho paura. Ma Alicia, tu sei una ragazza forte. Pensa a studiare e basta. Sono solo due bulli. No, mamma. No. Mi hanno minacciata di morte. Com'è? Hai sentito benissimo. La mamma di Alicia si blocca. Le sfugge di mano la lista della spesa che cade sul marciapiede. Il vento l'allontana fino ai piedi d'un passante. I suoi occhi non sono nemmeno pronti alle lacrime. Fissa sua figlia, in pochi secondi rivede ogni singolo attimo passato con lei fino ai 15 anni di questo freddo pomeriggio invernale. Prende la mano di Alicia e la stringe forte. Alicia si toglie gli occhiali con la mano libera e leviga altre lacrime con la manica del parca nero. È rigida, ma sua madre la tira a sé. S'abbracciano come una cosa sola. Alicia chiude gli occhiali dalla montatura color oro nell'incavo della mano. Sua madre prende un fazzoletto di cotone nella borsa. Lo spiega per bene e glieli pulisce. Osserva sua figlia, ancora più indifesa. Poi le rimette gli occhiali. Il commissariato di zona non è distante, ma ci sono molte persone in attesa e i poliziotti sembrano indolenti. Le due donne attendono 4 ore per cercare di depositare una denuncia nei confronti di Julie e Leo. Desistono, sfrante dalla situazione paradossale. Alicia esce dal commissariato con una strana sensazione addosso, quasi di colpa, come se una forza superiore le avesse comunicato che non era il caso di spingersi a tanto. Quasi quasi vuole chiamare Julie per sentire come sta. Julie e Leo hanno ricevuto un avviso dalla scuola. Domani sono convocati in presidenza. Ad Alicia l'ha detto la compagna di banco. Per un provvedimento di sospensione dal liceo. È il culmine di una serie d'angherie. Leo ha violato il profilo Snapchat di Alicia e le ha rubato una foto in biancheria intima. Nel giro di pochi minuti tutti i suoi compagni l'hanno ricevuta e hanno potuto curiosare, commentare, dire cattiverie, porcate. Alicia stava rientrando in classe dopo l'intervallo, gli occhi di tutti i maschi, di tutte le femmine puntati addosso. Non ha capito subito. Qualche risolino al suo passaggio, una parola o due, come al solito. Il sorriso sfigato di Leo che manca il coraggio di guardarla. La sua compagna di banco prova ad indorare la pillola, ma l'umiliazione è giunta peggio di una frustata. Alicia ha curvato la schiena sul libro e si è tuffata tra le pagine mentre il professore spiegava ad una classe perennemente distratta. Per fortuna c'è stata solo la sua voce squillante per quasi un'ora. Poi sono iniziati i minuti di calvario nell'attesa della lezione successiva. Ripeti questo stillicidio fino alla fine dell'orario di scuola. Alicia torna a casa e si confida ancora con sua madre. Non le parla della foto. Significherebbe caricare un'umiliazione sopra ad un'altra umiliazione. La mamma non ha idea di cosa significhi essere adolescenti nel 2021. Le racconta ancora di Giulia e Leo, ma non sa come prendere questa brutta catena di eventi. Crede che la convocazione in presidenza sarà la soluzione di ogni cosa. Alicia alza la testa dal libro di storia, stira la schiena e ruota il collo. Lo sente leggermente scricchiolare. Le scappa un sorriso perché si sente pronta per domani. Il compito di classe in storia sarà una passeggiata, ma ce la farà. Lo vuole affrontare. Prende in mano il telefono. 33 notifiche e una chiamata di Julie. Ci vediamo? Dai! Ali? Si fa la pace? Xxx. Xoxo. Lol. Love. Tua. Julie. Alicia si alza dalla scrivania. La casa è abitata solo da rumori familiari. I fratelli che bisticciano, la televisione che mamma abbandona accesa mentre fa i lavori di casa. Dall'appartamento a fianco strillano come al solito. Alicia stira la schiena e si ravviva i capelli. Al solito posto? Il nostro ponte dei sospiri? Arrivo tra una mezz'ora. Digita Alicia con il disagio accucciato sotto la pelle. Alicia indossa il suo parca nero con il pelo sul cappuccio, chiude la zip rumorosa ed esce di casa senza salutare. Julie e Leo si guardano negli occhi. Leo ha le occhiaie e il volto teso. Julie gli fa un piccolo sorriso. Qualcosa di malvagio si è visto da fuori. Leo si mette a cercare, frenetico, qualcosa nella sua stanza. Esce e va verso l'ingresso mentre continua a cercare, mormora sottovoce come infastidito. Torna in camera, poi parla alla fidanzata. Dammi i tuoi guanti. Perché? Julie ha un tono sorpreso. Le impronte, quando la colpisco. Julie fa di nuovo quel sorriso. Leo ha sempre uno sguardo assente, come se stesse pensando a qualcosa di importante oppure proprio a niente. Julie non l'ha mai saputo. Tutte le volte gli chiede: a cosa pensi? Lui non sa mai cosa dire, ma lei continua a chiederlo, sperando di avere prima o poi una risposta esauriente. Talvolta ha paura che pensi ad Alicia, a quando erano fidanzati o al fatto che sono rimaste amiche, cosa che a lui ha sempre dato fastidio. Poi ci ripensa e si rende conto che questa situazione a scuola, il richiamo in presidenza e tutto il resto li hanno uniti ancora di più. Ora si stringono, seduti uno di fianco all'altro sul sedile dell'autobus che li sta portando verso il ponte sotto il cavalcavia. Alicia tiene chiuso il cappotto sul collo con la mano destra. Ha scordato la sciarpa. Per la fretta l'ha lasciata appesa all'ingresso. Il pomeriggio è umido. Verso il fiume farà freddo. Cammina svelta. Vuole chiudere al più presto la questione. Ci sono cose più importanti, molto più interessanti di Julie e Leo. Scorge il cavalcavia in lontananza, nella leggera nebbia serale. Le piacerebbe uscire con qualche amica stasera, bere qualcosa e poi andare a letto serena, una volta tanto senza pensieri. Vede Julie da lontano. Si pulisce gli occhiali. L'eterna battaglia di chi ci convive da sempre. E quando li indossa, vede Julie che le sta facendo un sorriso. Arriva a pochi passi da lei. Ciao. Julie tace. Per la prima volta da quando la conosce, sembra non sappia cosa dire. Respira e le sorride. Da un pilone poco distante sbuca Leo, che di corsa si getta come una furia su Alicia. È ridicolo con i guanti fucsia di Julie, e forse anche per questo la sua violenza è ancora più malvagia. Colpisce Alicia al volto, gli occhiali le volano via, La colpisce ancora, in pieno volto, un fiotto di sangue non dal cemento. Alicia cerca di difendersi e con le unghie si attacca al collo di Leo. Lui cerca di allontanarla come può, la spinge via e Alicia perde l'equilibrio per via dello sgambetto di Julie. Cade mentre si tiene il naso. Le lacrime non nascondono i suoi occhi. Li fanno sembrare ancora più grandi e sbalorditi. Leo rifiata mentre la ragazza è a terra. Julie guarda la scena col cuore che le batte all'impazzata. Non si muove, osserva e non si accorge di sorridere. Alicia cerca di rialzarsi, gli dà la schiena. Il giubbotto, lungo fino alle cosce e teso contro il suo corpo, la abbraccia come un bozzolo. La sua schiena si muove rapida a cercare un respiro che non riesce a trovare. Leo prende una breve rincorsa e le assesta un calcio, poi un altro e un altro ancora. La sua schiena si contorce rapida, come potrebbe fare un serpente. Leo la guarda e prova ancora più rabbia. La colpisce sulla nuca e finisce il fiato. Alicia perde i sensi. Il suo corpo rotola sul fianco, così che sia Julie che Leo possono vedere il suo volto spento. «È morta?» chiede Julie. «Aiutami a buttarla nel fiume», le intima Leo. I due la alzano appena dal cemento. Quasi la fanno strisciare fino al bordo, per poi spingerla nel fiume, che si trova 5 metri sotto di loro. Il velo d'acqua gelida si curva appena, come una culla, ad accogliere il corpo senza resistenza di Alicia. Poi s'allunga come un tessuto spesso e inghiotte quel fagotto nero. Julie e Leo vedono la schiena d'Alicia scomparire nella Senna in un sabato sera alla periferia nord di Parigi. Julie si volta, prende gli occhiali della montatura dorata caduti al primo colpo e li lancia dietro di lei. Non fanno rumore mentre si tuffano ad inseguire il punto in cui Alicia è caduta. Si sente il rumore delle auto, una lieve brezza invernale e tutto l'ambiente immerso nell'alone irreale della luce gialla dei lampioni dell'autostrada. Leo si mette in tasca i guanti di Julie e prende per mano la fidanzata senza dire nulla. Si incamminano verso la fermata dell'autobus mentre Julie scrive ad un amico: «Pizza da te, io e Leo. Siamo lì tra mezz'ora, ok?» Julie stringe forte Leo mentre sono seduti sui posti centrali dell'autobus che li riporta ad Argenteuil. Leo le stringe il braccio con la mano. «A cosa pensi?» «A niente», risponde il ragazzo. Racconto ispirato ad un fatto realmente accaduto.